Mi sono proposto questo tema e avrei dato questo titolo, preso dal Salmo 105. È l'espressione che è ritornata diverse volte nelle domeniche precedenti. Il versetto proclama: cercate il Signore e la sua potenza. L'argomento sarebbe come vivere lo splendore della vita per mezzo del Vangelo. È tutto il discorso della fede, però vista nella trama della vita quotidiana. Allora, è possibile vivere la fede dentro questo splendore di rivelazione che Gesù continuamente richiama, ma che noi siamo ben lontani dal percepire addirittura e dal vivere? Allora, secondo me sì, si può. Allora, il mio sforzo sarebbe quello di suggerire qualche elemento perché anche per il nostro cuore valga questa scoperta della rivelazione di Gesù. Allora, questo versetto, il versetto del Salmo 105, sarebbe il versetto 4, che recita: cercate il Signore e la sua potenza, ricercate sempre il suo volto, no? Mi sono domandato cosa vuol dire cercare la potenza del Signore. Allora, nelle antiche traduzioni, sia quella greca che quella latina, hanno tradotto così: cercate il Signore e siate fortificati, cercate sempre il suo volto, oppure cercate il Signore e sarete fortificati. È un po' tutto il tema della preghiera. Allora, ognuno di noi si ritrova sempre alle prese con la preghiera, che il Signore non esaudisce mai. Noi preghiamo, noi abbiamo sempre la sensazione che il Signore non ascolta mai. Quando ascolta, ce l'aggiustiamo già da soli, ma soprattutto quando non siamo capaci di aggiustarcela da soli, restiamo: oh, non ascolta mai. E vorrò, ma non lo faccio stasera, è solo per suggerirlo, però far vedere che se noi leggiamo e ascoltiamo con attenzione il Vangelo, di per sé cogliamo che soltanto un tipo di preghiera è esaudito, non la preghiera in generale, però noi non siamo pronti a cogliere questo, e mi piacerebbe con qualche suggerimento portare a intuire questa cosa, e in modo da, come dire, accompagnare il nostro cuore a cogliere davvero quello che è la rivelazione di Gesù. Allora, i riferimenti che userò, ma questo sia domani che anche domenica, sono presi dalle ultime lettere, direi dall'ultima lettera che San Paolo ha scritto, è la seconda lettera a Timoteo. Se voi leggete, doveste leggere d'un fiato le lettere di San Paolo, allora voi leggete le grandi lettere teologiche, quindi grandi visioni, grandi, come dire, anche spiegazioni teologiche, no? Poi sono altre grandi lettere che cercano di applicare ai vari problemi della vita quotidiana queste grandi visioni. Per esempio, leggete la lettera ai Corinzi. Poi ci sono le cosiddette lettere pastorali, sono molto più brevi, sono indirizzate a, diciamo, ai collaboratori di San Paolo, tra i quali ce n'è uno molto giovane, Timoteo, che ha sempre seguito Paolo. Ora, Paolo si trova alla fine della vita, è pressoché abbandonato da tutti, non solo per, come dire, come per inimicizia, ma per circostanza, uno predica di qui, l'altro predica di là, e San Paolo si trova da solo ad affrontare il processo, che poi si conclude con il martirio sotto Nerone. Non sappiamo bene gli anni, ma siamo sicuri, diciamo, che San Paolo muore sotto l'imperatore Nerone, quando c'è stata una forte persecuzione a Roma dei cristiani. Allora, la cosa che mi ha molto colpito e che si adatta al tema che voglio trattare in queste due brevi giornate è: grande predicatore che ha viaggiato, che si è dato da fare in ogni modo, l'unico di cui può dire io ho ricevuto 5 volte i 39 colpi, i 40 colpi meno uno sarebbe, no? I 39, quindi 5 volte ha fatto un naufragio, no? Alla fine deve dire in poche espressioni in cosa riassume il Vangelo e la sua scoperta di Gesù. Cosa dice? Voi vi ricordate? Dice solo. No, dice solo, ed è una sintesi, riferendosi a Gesù: egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo. È la sintesi di tutto quello che Paolo ha vissuto, predicato e testimoniato. Allora io mi sono detto: se questa è la sintesi, vuol dire che nasconde davvero qualcosa di prezioso. Scaviamo, cerchiamo di renderci conto. Allora, guardando un po' più con precisione, di per sé il testo non dice ha vinto la morte, dice egli ha reso inefficace la morte e ha fatto splendere la vita. Da intendere così: la vita splende man mano che la morte è inefficace. Non che non c'è, non che non ti assilla, non che non ti viene contro, ma non ha potere. Potere di far che cosa? Potere di distoglierti da quello che è il dono di Dio fatto all'uomo, cioè la sua comunione. Quando Paolo dice Gesù ha fatto splendere la vita, allude all'umanità di Gesù. Noi dove possiamo vedere il dono della vita di Dio per l'uomo? Non è in generale che lo dice guardando l'umanità di Gesù. E poi lo vedremo anche commentando un pochino la festa di tutti i santi, che per me ha il valore di cogliere come la Chiesa vede la santità. E la santità non è che lo splendore dell'umanità di Gesù che viene comunicata a noi. Noi dobbiamo solo imparare ad accogliere questo splendore guardando la sua umanità, e poi cercherò di illustrare questo, no? Allora, poi dice per mezzo del Vangelo, il che significa che tutto ciò che noi desideriamo di vero e di grande per la nostra umanità, noi non abbiamo il potere di viverlo. L'unico potere che abbiamo è quello di aprire il cuore per accogliere. Guardate che noi non siamo stati educati a percepire le cose così. Noi siamo stati educati, per esempio, tu fai il bene e ne avrai bene. Tu fai il bene e diventi buono. Normalmente noi abbiamo questo tipo di educazione. Più si va avanti nella vita e più si capisce che la cosa non funziona, perché per quanto bene fai non è mica detto che ti viene il bene, ma non è mica scritto da nessuna parte, tra l'altro. Eppure, se il cuore fa il bene, nel senso che ne vive il tesoro di rivelazione. Per quanto il mondo ti venga contro, per quanto tutti ti vengano contro, tu non l'abbandoni. Allora, c'è qualcosa da comprendere più profondamente, ed è quello che riguarderebbe la fede come rivelazione di Gesù al nostro cuore. È proprio quello che noi istintivamente intuiamo, comprendiamo, o è qualcos'altro? Vi faccio un esempio per far capire. Se io non faccio azioni buone, non divento buono. Ma non c'è nessuna azione buona che mi faccia buono. Cos'è che rende buoni? Quando Gesù, no, è stato incontrato da un tizio che voleva seguire, dice: maestro buono, no? E Gesù dice: perché mi chiami buono? Solo Dio è buono. Cosa vuol dire? Allora, la bontà, e la bontà per la nostra umanità, non è in ragione del bene che possiamo fare noi, è in ragione del condividere il bene che viene da Dio. E poi scopriremo che fare il bene significa avere gli stessi sentimenti di Dio. E dove li vediamo? Nell'umanità di Gesù. Ma quello che Gesù fa vedere non è istintivo. Noi quando leggiamo i Vangeli, no? Facilmente diciamo: ecco, guarda, questi farisei non hanno capito un tubo, possibile? Perché voi siete sicuri che se noi fossimo stati là a quel momento noi l'avremmo compreso? Siete sicuri? No. Nessuno di noi è sicuro. Per quanto la persona di Gesù sia affascinante, quando incomincia a rivelare davvero quello che viene da Dio, noi cominciamo a prendere le distanze. Un esempio cretino, così tutti possono. Allora, uno mi pesta i piedi, mi offende. Istintivamente cosa facciamo? Au, come ti permetti? Cerchiamo di difenderci, no? Questa difesa, che è istintiva, corrisponde all'umanità di Gesù? Non corrisponde. Ma è così semplice prendere l'umanità di Gesù quando uno si offende? Non è così semplice. Eppure non c'è un'altra strada per, accogliere la bontà dell'umanità. Cos'è che ci manca? Ci manca la percezione della bellezza della cosa, ci manca la percezione del tesoro che la cosa rappresenta. Perché se io mi pongo solo come tu non devi offendere nessuno, uno mi offende, è impossibile resistere, è impossibile. Se invece io partecipo della rivelazione che c'è dietro questo invito, perché il mio cuore gode della comunione con l'umanità di Gesù, allora facilmente divento capace di perdonare. E nel mondo, guardate che i cristiani sono stati nel mondo, quindi a livello delle religioni nel mondo, i cristiani sono stati avvertiti come gli uomini che sanno perdonare. In Pakistan li chiamano così, in Iran li chiamano così, da noi assolutamente. Allora, per noi si tratta di mettere in moto un dinamismo interiore tale da poter accogliere con tale forza questa rivelazione di Gesù che il nostro cuore gode di quella rivelazione. Godendo diventa capace di praticare. Se no, non si può. Quello che a me sembra che manchi alla dimensione della nostra fede è che noi non godiamo di mai quello che viene da Dio. Noi ci serviamo di Dio per diventare buoni noi. Ma questo è troppo, troppo poco per il nostro cuore. quando c'è una avversità, una afflizione, un contrasto, casca l'asino. Allora per noi si tratta di seguire a tal punto la rivelazione di Gesù, di modo che il nostro cuore resta come affascinato, resta come preso, conquistato. Allora, a poco, dopo, si mette a praticare. Guardate che prima non si riesce. Potete avere tutte le buone intenzioni di questo mondo, potete fare tutti i propositi che volete, se questa cosa non scatta, prima o dopo, casca l'asino. Potrei fargli una domanda così, ma questo non rispondete adesso, neanche in questo momento, ciascuno a se stesso, ma tenete presente la domanda. Doveste presentare la vostra esperienza di fede a uno che non crede, o a uno che ha un'altra fede, in che cosa voi vi sentite, sì, attratti dal cristianesimo? Che cosa vi convince del cristianesimo? Non avete mai provato a rispondere a questo. Oppure, della persona di Gesù, che cosa vi attrae davvero? Ma non rispondete in astratto, cioè ragionando, che bello, ma filtrandolo attraverso l'esperienza di vita. Pensate a un dolore, pensate a una situazione difficile, pensate a un'offesa, un'ingiustizia. Che cosa vi attrae dell'esperienza di Gesù? Se potete rispondere a questa domanda, capite anche il modo di aprire il vostro cuore alla rivelazione di Dio. Se no, sono sempre belle cose che possiamo dire, belle parole, belle idee, ma noi restiamo tali quali. Prima o dopo facciamo valere la nostra parte vecchia e non accogliamo la parte nuova capace di far lievito sulla parte vecchia e farla lievitare. Allora, c'è un'altra frase, sempre di San Paolo, e sempre in una lettera a Timoteo, però stavolta la prima lettera a Timoteo, dove dice, il contesto è che ci sono tante pratiche che si possono fare, no? Non so, tante penitenze, diciamo così, tanti meriti che si possono acquistare. E San Paolo dice, no, quello che conta è l'esercizio della fede. E poi spiega così, allenati, e la vecchia traduzione era un po' fuorviante, invece la nuova traduzione è più, infatti la vecchia traduzione diceva così, prima Timoteo 4:7-8, rifiuta le favole profane, roba da vecchiarella, esercitati nella pietà. Non so cosa voi intendete, però, pietà. Esercitati nella pietà, perché l'esercizio fisico è utile a poco, mentre la pietà è utile a tutto, portando con sé la promessa della vita presente come di quella futura. Non si capisce tanto bene. Nella nuova traduzione si specifica cosa si intende in quella pietà. E sarebbe così, allenati nella vera fede. Quindi vuol dire che la fede comporta un esercizio di atteggiamenti pratici che interessano la vita quotidiana. Allenati nella vera fede, perché l'esercizio fisico è utile a poco, mentre la vera fede è utile a tutto, portando con sé la promessa della vita presente e di quella futura. E io mi sono chiesto, è vero per noi che la fede è utile a tutto? Quando siete confrontati con un desiderio, con un sentimento, con, non so, tipo, mi piacerebbe fare questo nella vita, oppure vorrei avere questo o quell'altro nella vita, la vostra fede c'entra qualcosa? sì e no, sinceramente. Allora, l'invito è: se la fede è utile a tutto, a che livello noi viviamo la fede? Per noi cosa vuol dire credere? San Paolo usa non il credere, credo che Dio è così, credo in questa cosa, usa allenati. Quindi vuol dire che quello che è in gioco è tutta una serie di atteggiamenti concreti nell'affrontare la vita. La vita è quella che è, non la scegliete voi. Sì, qualcosa possiamo scegliere, evidentemente, ma noi non scegliamo se deve spuntare un bel sole al mattino oppure un bel tempo nuvoloso. Non è che scegliamo. Sì, qualche volta se io mangio un chilo di gelato il mal di pancia mi viene, però non è che scelgo il mal di pancia. Non è che scelgo la salute o la malattia. A volte scelgo degli amici, ma spesso gli amici veri si scoprono, non li scelgo io. E andate avanti di questo passo, no? Per esempio, tutto il mistero che noi abbiamo oggi della libertà, oggi è così, come dire, proclamato questo, no? A tutti i livelli noi facciamo valere la libertà. Naturalmente intendiamo la libertà individuale. Perdonate, chi di voi ha scelto vostra madre? Chi di voi ha scelto sua madre? È una notazione da poco, ma così determinante, per cui nessuno di noi può scegliere le condizioni in cui venire al mondo. Se questo è vero, o siamo condannati per sempre, perché se le condizioni sono brutte, ti saluto, oppure non sono determinanti le condizioni concrete. Ma chi crede a questo? Ora, se uno non ha avuto ferite, facilmente può dire, ma certo che non dipende, ma se uno ha avuto ferite, e ferite vere, pensate che sia così semplice? Allora, la rivelazione di Gesù vuole attraversare proprio questo, chiamiamolo, un mondo nebbioso, sì, nebbioso, no? Sì, pieno di nebbia, no? Di cui noi non padroneggiamo mai né il contorno né il contenuto. Eppure, se noi accogliamo questa rivelazione, la nebbia si dipana. Come a dire, non c'è nessuna condizione che sia così assoluta per il nostro cuore da dipendere. Eppure la vita concreta spesso ci fa dipendere dalle nostre condizioni, da quello che ci fanno gli altri, da quello che ci è stato fatto, da quello che sono io, eccetera. Allora, ma noi siamo mai capaci, siamo mai nella condizione di accogliere davvero la rivelazione di Gesù? Ecco, io adesso insisto un po' in questa condizione. Sarebbe, tutto quello che dirò sarà come piccoli suggerimenti di risposta per questo, per come non tanto aprire, ma stimolare il nostro cuore ad aprirsi a quello che davvero è il dono di Dio per noi. E se percepiamo questo, anche la nostra vita poi diventa una modalità di vivere il dono che noi siamo per tutti e il dono che tutti sono per noi, indipendentemente da quello che ci fanno o facciamo. Non è così semplice, ma secondo me non è che ci sono altre strade, altre piste, se volete gustare davvero la rivelazione di Gesù. Gesù non dice né cose ovvie, né cose semplicemente vere. Se Gesù dice cose vere, è perché hanno attinenza alla struttura del nostro cuore che è fatta a immagine di Dio. Ma noi non sappiamo più vedere quali sono gli elementi che strutturano il nostro cuore a immagine di Dio. E noi spessissimo scambiamo lucciole per lanterne. Basta vedere negli affetti. Quanto noi siamo, come dire, coinvolti, ma a volte nostro malgrado o contro di noi. Quindi questo è un po' tutto il contesto che cercherò di far emergere secondo la luce del Vangelo. Allora, come primo, mi date ancora un quarto d'ora, ma come primo così suggerimento di riflessione, mi appoggio a quella che è stata la liturgia di ieri di tutti i Santi, che è una liturgia molto ricca. E mi ha colpito molto, ma è un po' di anni che mi colpisce questa cosa. Allora, la liturgia iniziava con questa antifona, l'antifona d'ingresso, no? Diceva, è la visione della Chiesa, no? Di tutti i Santi. Quindi dice, rallegriamoci tutti nel Signore in questa solennità di tutti i Santi. Con noi gioiscono gli angeli e lodano il Figlio di Dio. Perché la Chiesa, nella visione dei Santi, mette in gioco gli angeli? Cosa c'entrano? Allora, tenete conto di questa cosa. Se si intuisce questa cosa, si ha una enorme possibilità poi di applicarlo nella nostra vita in molte circostanze. Allora, noi in genere facciamo valere l'importanza delle cose secondo la loro grandezza. Chi è poco importante sta qui, chi è più importante sta qui, sempre in scala, no? E per noi è logico che sia così, poi magari non accettiamo noi di essere poco e l'altro di essere tanto, ma la scala c'è. Allora, gli angeli nella scala degli esseri sono superiori agli uomini. Pensate, no, al fatto, no, che gli angeli sono le creature più belle, no? Il nome di Lucifero, che poi quello che poi noi che chiameremo poi demonio, è possessore di luce, cioè è bello in sé, è il più bello. Allora, c'è una scala degli esseri, però gli esseri più alti, per poter godere della loro bellezza, non devono guardare a se stessi. Devono guardare al fatto che Dio ha preferito nel suo amore gli uomini e non loro. Non solo. Questa preferenza di Dio per gli uomini diventa per loro l'unica possibilità che hanno di conoscere la grandezza di Dio. Il che significa? Quando noi vogliamo diventare grandi, a che tipo di grandezza ci riferiamo? Se la riferiamo a questa scala degli esseri, quindi come senso di importanza, io sono più grande perché tu sei più piccolo. Se no, non ho il senso della grandezza. Bene, questo è anti-evangelico. Perché è più grande colui che tiene tutti e sempre più grandi. Non che io sono più grande perché tu sei più piccolo. Ma io divento grande se ritengo te grande. Io ho dignità se difendo la tua dignità. Come dire, io sono umile non perché abbasso la testa davanti a te, ma perché non permetto che tu l'abbassi davanti a me. Cioè l'invito è sempre, la forma di grandezza è quello di riferirsi, Gesù poi dirà, servi, no? È quello di riferirsi alla grandezza degli altri. Ma voi, come fate a riferirvi alla grandezza degli altri se in questo non notate che il vostro cuore si riposa, che il vostro cuore gode di un certo ristoro? Come fate? E questa è la rivelazione di Gesù. Scoprire questo significa scoprire cosa Gesù rivela. In termini di umanità è se volete davvero realizzare un sogno di grandezza d'umanità, si gioca in questa dimensione. Voi fate spazio a tutti e voi siete grandi. Una volta riflettevo su questo aspetto, no? Mi colpiva questo fatto, no? È chiaro che se tutti mi danno contro, io ricevo sempre bastonate, non faccio essere allegro. E noi questo lo capiamo, no? Se troviamo uno allegro perché riceve sempre bastonate, o è un santo o un imbecille, no? Cioè non è che ci sono via di mezzo, no? Ma normalmente siamo imbecille, non capisce niente, quindi. Tra virgolette, voi sapete che adesso c'è la teoria dei sentimenti riferita alle zone del cervello, no? Allora uno dice, se io ti tocco un certo punto del cervello tu ti metti a ridere, no? Quindi uno dice, il riso dipende solo da una stimolazione della corteccia cerebrale. E un uomo un po' fine detto, ma veramente se uno ride per niente non è che è un uomo contento, è solo un uomo scemo. Quindi certo che se io tocco lì io rido, ma se rido fuori posto, cioè quando ci sarebbe da piangere, non è un bel segnale, no? Allora questo solo per dire che noi diamo tante spiegazioni, ma alla fine la dimensione umana delle cose, se noi non la cogliamo dal di dentro, non riusciamo mai a esprimerla, no? Allora anche in questo caso, no? Questo, diciamo, è il discorso evangelico, riesce a far vedere la struttura di fondo della nostra umanità, che noi ci ostiniamo a volerla vedere realizzata in modi diversi. E però, siccome la cosa non funziona, contenti noi non siamo. Non è che noi non siamo contenti perché non arriviamo all'ideale, è perché proprio falliamo l'obiettivo. Ma non è scontato questo. È un cammino, e difatti la fede in Gesù non è sì, l'ho visto, credo e sono a posto. È proprio un processo. Ed è un processo perché si tratta di un allenati nella vera fede. Gioca continuamente in quel modo se tu puoi godere della tua umanità. Allora dicevo prima, no, che mi ha sempre colpito il fatto, uno che riceve sempre bastonate non può essere allegro, ma non è nemmeno allegro chi vuol sempre aver ragione, cioè l'uomo che è prepotente, no, che ne ha sempre una da dire, come me ne ha sempre una da dire e comunque vuole sempre, come dire, prevalere, aver ragione. Voi osservate, non è mai contento. Come mai? Ha sempre ragione, la spunta sempre, gli altri sono costretti a riconoscere che lui la spunta sempre. Come mai? Non è vero. Mi aveva colpito questo. E no, questa è una cosa psicologica. La dimensione vera è che la gioia non dipende dalla natura, dipende dal cuore, cioè la gioia non è dell'ordine naturale, il piacere è dell'ordine naturale, ma la gioia no, la gioia è dell'ordine spirituale, il che significa che se tu non accogli in un ordine diverso, che poi è quello spirituale, diciamo le reazioni, gli atteggiamenti, quello che tu vivi, tu non puoi accedere alla gioia. E poi pensate, Gesù quando deve definire il suo insegnamento come effetto, dice, io voglio che la mia gioia sia partecipata da voi. Io voglio che la mia gioia sia piena. Eppure, di lui si dice che parla in modo duro, che quello che chiede è fin troppo esigente, ma ha sempre attinenza con la gioia. Come mettere insieme le cose? Tutto il discorso dei comandamenti. Voi pensate che sia così facile? Tutti ritengono i comandamenti facili dove tu non hai da penare, ma dove tu hai da penare facile non ne mai. Allora, o si scopre questa dimensione, no, di rivelazione, come dire, il cuore deve sentire che c'è un tesoro per sé, deve sentire che è in gioco qualcosa di profondo, di bello per se stesso. Poi chissà quanto tempo ci vuole per, come dire, per realizzarlo, ma deve sentire. Allora, se sente questo, allora a poco, come si aprono continuamente gli orizzonti, no? E questa apertura di orizzonti è sempre nell'ottica di condividere l'umanità di Gesù. È strano che nel mondo, ma soprattutto nel nostro mondo, no? Oggi si attacchi il cristianesimo come motivo di oppressione, come motivo di, siccome difende certi dati, non so, di etica, di morale, allora è oppressivo, no? E in parte anche i credenti quindi vivono in modo da giustificare questa accusa, ma questo non ha nulla a che vedere con la rivelazione del Vangelo, perché di Gesù si dice perfino che è un mangione e un beone, però che sapeva cosa faceva quando andava a mangiare, quando beveva. Questo sapere è in funzione del, era così come dire, compreso della rivelazione che doveva portare, che non temeva nulla, perché questa rivelazione era così potente che poteva arrivare a tutti comunque. Noi invece siamo molto distanti da questo. Noi dobbiamo come prima difenderci per resistere, no? E poi chi fa così non sta gustando. Chi si mette in atteggiamento difensivo vuol dire che non gusta niente. Tanto non serve, diciamo, non si guadagna nessuno difendendo se stessi. Allora, l'invito è quello di godere di più e di godere in verità, di cogliere davvero la bellezza. Più questo è vero, più il nostro cuore si allarga e non teme nulla. Oggi ho l'impressione che anche a livello di pensieri, stranamente noi siamo già, come dire, ci sentiamo già come messi nell'angolo rispetto a una certa cultura. Ma il che mi sembra cretino, perché qui non è in gioco la superiorità di un pensiero rispetto a un altro, è in gioco la bellezza di un'esperienza, punto, basta. Chi non la fa ha tutto il diritto di dire che sei scemo. E io dico, ma forse lo scemo è lui, e sto tranquillo, senza stare troppo a arzigogolare, no? Però non con l'accusa, non con il puntare il dito, semplicemente, come dire, l'esperienza, no? È ricca, è bella, e al massimo dici, beh, speriamo che la capisca anche tu, punto, basta. Senza aggiungere altro. Però questo deve essere vero. Questo deve essere, come dire, il nostro cuore deve sentire di reagire. E per me si tratta di questo, ma noi siamo aperti alla rivelazione di Gesù, sì o no? L'accogliamo o no? Per esempio, ho notato questa cosa, sempre nella liturgia dei santi, no? All'antifona della comunione, voi sapete che le beatitudini sono quante?
8.
L'antifona alla comunione di questa messa le riassume in 3. Vi ricordate quali? Che sarebbero le ultime 3, no? Ma perché sono state scelte queste 3? Allora, il collegamento è fatto così. Noi quando diciamo puro pensiamo a noi puri, come dire, io non ho pensieri cattivi, io non penso cose strane, diciamo così. Il Vangelo non allude mai a questo, mai. Se osservate in tutto il Nuovo Testamento, dove si dice che l'uomo deve essere puro o perfetto, sapete a che cosa in definitiva si riferisce? Vuol dire non essere divisi. Essere puro vuol dire non avere motivo di divisione dentro di noi. Divisione. Allora, chi focalizza l'energia del suo cuore su un punto solo, questo diventa puro. Il problema per noi, al massimo, è così. Io sì che posso focalizzarmi su un punto. Per esempio, se mi prende un'avarizia tale che tutto è riconducibile ai soldi, solo i soldi vedo. Allora, è vero che io sono organizzato su quel punto, ma quel punto è, come dire, agisce come nel rendermi schiavo. Tu senti quando tu sei focalizzato su un punto, ma poi ti senti schiavo di questo. E senti quando sei focalizzato in un punto e tutto il tuo cuore si libera. Per esempio, un amore grande, più voi siete focalizzati e più il cuore si libera. Con Dio è così. Più siete schiavizzati, più il punto che voi scegliete è basso. Risponde solo o a un piacere, oppure a una passione, oppure a una mania. Allora, la purità di cuore è collegata al fatto che siamo così privi di divisione che non possiamo impedire a nessuno la misericordia. Quando noi, per esempio, stentiamo a dare misericordia, è perché diciamo, ma come? Io mi comporto bene e quello male, perché deve essere con me? Stabiliamo subito una divisione. E in genere la divisione è sempre legata alla distanza e all'inferiorità. Se io mi separo da un fratello è perché non volendo avere a che fare, quindi metto la distanza e lo ritengo inferiore. Chi fa così non potrà mai vedere Dio, perché puro non è. Puro è essere compatti in una cosa. Dal punto di vista pratico, essere compatti vuol dire non sottrarre a nessuno misericordia. Mai. Comunque, in tutte le circostanze. E tutti sappiamo nella vita pratica che non è affatto semplice. Per niente. E chi dice che è semplice? È perché non è mai stato pizzicato sulla corda giusta. Perché quando viene pizzicato sulla corda giusta, capisce anche lui che semplice non lo è. C'è chi è pizzicato a 5 anni, a 10 anni, a 20 anni, a 40 anni, a 60 anni. Prima o dopo si è pizzicato. Ora, una purità di questo genere è possibile senza gioia? È possibile con la tristezza? Guardate che si può essere privi di peccato e persone tristi. Questo non è evangelico. Si può essere persone ligie al proprio dovere e non avere alcuna misericordia. Questo non corrisponde alla rivelazione evangelica, il che significa non corrisponde alla struttura del nostro cuore. La purità che ha a che fare con la gioia per forza si deve tradurre in beati gli operatori di pace. Perché se io non sono diviso e sono gioioso, non posso non far condividere questo a tutti comunque. Quindi io sono un operatore di pace. E solo degli operatori di pace si dice che sono figli di Dio. Cioè, solo coloro che come il figlio dell'uomo non ha mai preferito se stesso a noi, pur di unirci a sé, lui che è il figlio di Dio, quindi è lui che realizza la pace, noi, se facciamo come lui, viviamo di questa umanità. Questa umanità è aperta alla visione di Dio costantemente. E quando si dice che i perseguitati, no? Il terzo, è che la pace che noi viviamo è a riprova della violenza che possiamo subire. Perché fin tanto che la pace che offriamo è gradita all'altro e dice: ah, non aspettavo che te per godere la pace, noi non siamo sicuri che quella pace venga da Dio. Quando è comprovato, cioè nel senso che una persona ti viene contro, o tu, per qualsiasi motivo, subisci un'afflizione e la pace la mantiene, allora vuol dire che quella pace è il tesoro del tuo cuore. Quella pace è legata a quella umanità che tu prendi come dono dal Signore e che vivi in purità di cuore. Ma questo, se non scatta come possibilità di vivere in pienezza la nostra umanità, noi mai più faremo questo, perché prima o dopo molleremo l'osso, non vale la pena. E nella vita di molti santi, certo che se tu tratti i tuoi santi così, te ne hai pochi di amici. Per esempio Santa Teresa, no, che diceva questo. Però nello stesso tempo, la vicenda dell'amore verso il Signore non può che comportare queste tre cose, cioè la compattezza del cuore, della gioia, la condivisione della pace, a riprova di ogni persecuzione. Se volete l'indicazione di fondo del perché si possa sopportare, diciamo, l'ingiustizia dell'altro e non perdere la pace, è legata semplicemente a questa cosa: la dignità dell'altro vale come la tua. Se l'altro la perde, tocca a te custodirla. Se tu non la custodisci, perché tu vedi che l'altro l'ha calpestata, ma tu non la custodisci, la perderai anche tu. E se tu perdi la tua dignità, come farai a vivere la tua umanità in pienezza? Pensate alla rabbia. Quando uno si arrabbia, non ha un buon motivo per farlo? Ma un buon motivo è sufficiente a giustificare la rabbia? Allora, vuol dire che la motivazione che ci muove quando noi siamo arrabbiati non raggiunge la profondità del nostro cuore, è rivolta solo a un piccolo interesse. Non si può vivere senza arrabbiarsi, e qualche volta, se non ci si arrabbia, vuol dire che voi non vi preoccupate di nulla, vuol dire che nel vostro cuore non c'è nessun vero amore. Però se voi vi arrabbiate per le cose, è sempre in funzione del fatto che voi difendete qualcosa di superficiale di voi e perdete ciò che è più importante. Ma vale la pena questa operazione? Vale la pena? Ma anche qui non è che è così facile farlo. Diventa possibile se il tuo cuore è toccato da un certo splendore di tesoro. Se voi intuite che perdete davvero qualcosa di prezioso per voi, trovate la forza per non farlo, se no non si può. E anche facendo così, molte volte noi manchiamo, però non veniamo mai, come dire, non cadiamo mai in quel senso di disperazione. Come dire, se noi manchiamo di fedeltà, guardate che Dio non manca mai di fedeltà. E non attribuiamo a Dio cose che viviamo noi. Quando noi diciamo: ho fatto un peccato, ho offeso Dio, perché voi pensate che Dio si offende? È proprio così come noi, che mi hai offeso, via, stai lontano. E che Dio sarebbe? Invece può valere l'idea dell'offesa come: io vivo un amore, l'altro me lo respinge, io non posso non sentire un'afflizione, ma non per respingere a mia volta, per avere ancora più fantasia per attirarlo. Questo è l'amore di Dio per noi. E quando voi siete davvero interessati in un amore, non fate così? Voi donne, gli uomini sono peggio, Ma voi donne, non fate così. Poche volte non sento, ma scatta questo. Allora, tutto il discorso sta in questo, che il cuore si muova perché ciò che è davvero prezioso venga custodito. Tutto il discorso della fede, alla fine, sta racchiuso in questa percezione del tesoro. E non per nulla molte parabole di Gesù non sono date, la perla preziosa, il tesoro del campo, chi vede me vede il Padre, come a dire, chi guarda me è come se trova ciò che davvero desidera. Ma non è niente scontato questa cosa. Allora, tutto il lavorio è quello di far sì che il nostro cuore possa essere toccato dallo io lo chiamo così, dallo splendore della rivelazione di Gesù. Adesso mi fermo perché è già un quarto alle 10, basta, che sono già anche stanchi. Ma ci sono tanti aspetti per cui alla fine, no? Quando si dice oh, comportatevi bene, no? Cioè, alla fine, in senso evangelico, cosa vuol dire comportatevi bene? Volete provare a pensarci? Comportatevi bene, cosa vuol dire? Non fare peccati? Tanti peccati li facciamo. Ma non è che voglio la... Provate a pensare. Alla prima domanda che ho fatto. In che cosa il cristianesimo vi attira? Oppure in che cosa la persona di Gesù vi affascina? Provate a dirvelo. Ognuno per il suo cuore. E domani riprenderemo il nostro cammino.